Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Permettetemi di invitarvi ad aprire con me la vostra Bibbia al 10° capitolo di Matteo per il nostro studio della parola di Dio. Matteo, capitolo 10. Nel nostro procedere attraverso questo meraviglioso Vangelo che apre il Nuovo Testamento, abbiamo visto come Gesù abbia formato i suoi 12 per mandarli come rappresentanti del regno. E quando arriviamo al capitolo 10, egli è pronto a mandarli nella loro prima missione, a dar loro un po' di esperienza sul campo. Mentre lavorano nel ministero, il capitolo include le istruzioni che egli dà loro mentre vengono mandati, e sono istruzioni che sono vitali per chiunque di noi sia invitato a rappresentare Gesù Cristo. Ma prima di entrare nello specifico in queste istruzioni, abbiamo notato i nomi dei 12 e ci siamo fermati a prenderci il tempo per conoscerli il più possibile attraverso la parola di Dio. E questa mattina stiamo guardando all'ultimo nome dell'elenco nel versetto 4, il nome di Giuda Iscariota. Abbiamo già studiato gli altri 11 e questa mattina completeremo la nostra serie sugli uomini del Maestro esaminando quest'uomo, Giuda Iscariota. Lasciate che legga dal versetto 1 fino alla prima parte del versetto 5. E chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro potere sugli spiriti immondi per scacciarli e per guarire ogni malattia ed ogni infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi. Il primo, Simone, detto Pietro, ed Andrea suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone, il cananeo, e Giuda Iscariota, colui che lo tradì. Questi 12 Gesù li mandò. Ora, abbiamo già incontrato i primi 11 discepoli. Ci siamo messi all'opera per imparare tutto quello che potevamo imparare su di loro. Di alcuni abbiamo molte informazioni, di altri abbiamo poche o quasi niente. Ma abbiamo cercato di guardare alle loro personalità, al loro carattere e a come si inseriscono nel quadro generale, nel piano del nostro Signore, e perché furono stati scelti per un compito così incredibilmente meraviglioso. E l'unica cosa, credo, alla quale siamo giunti come conclusione in generale è che fondamentalmente non erano qualificati, erano fondamentalmente uomini comuni proprio come noi. Uomini che Dio dovette trasformare per farli diventare ciò che Egli voleva che fossero. Ed abbiamo visto come il nostro Signore abbia superato la loro ordinarietà e li abbia resi capaci di predicare, di insegnare, di guarire e di scacciare demoni come rappresentanti ufficiali del regno. E potrei anche aggiungere che ebbero successo, ebbero un grande successo. Questi primi 11 uomini furono veramente la chiave per tutto il resto della storia umana. Perché se avessero fallito, non ci sarebbe mai stata un'altra generazione e noi oggi non saremmo qui. Noi siamo testimonianza vivente del successo di questi 11. Ce l'hanno fatta. Con la potenza dello Spirito di Dio sono riusciti in questa impresa. Hanno realizzato ciò che Cristo aveva chiesto loro di fare. Hanno edificato la sua Chiesa. Erano un gruppo straordinario. Ma uno di loro si distingue sullo sfondo degli altri. È isolato, è solitario, è solo, ed il suo nome è Giuda Iscariota. È un disadattato spaventoso colossale. È l'emblema del disastro. Egli è l'uomo più vile, più empio di cui la Bibbia parli. Ed egli è il nostro soggetto di questa mattina. È elencato per ultimo, noterete, nel versetto 4, ed è sempre elencato per ultimo, con un commento sul suo tradimento. Perché quello fu il suo marchio e lo sarà per sempre. La storia oscura di Giuda è una macchia sulla pagina della storia umana Sebbene ci sia molto che sappiamo, c'è anche molto mistero, c'è molta oscurità che circondano Giuda, che forse non conosceremo mai. Il suo nome è diventato sinonimo di tradimento. Il suo nome è così disprezzato che non viene usato nella società umana, anche se il significato è pieno di bellezza. Ci sono 40 versetti nel Nuovo Testamento nei quali si fa riferimento al tradimento del nostro Signore, ed in ognuno di essi c'è l'implicazione dell'incredibile peccato di quest'uomo, Giuda. Infatti, nel viaggio di Dante attraverso l'inferno, Giuda viene raffigurato come colui che occupa il livello più basso dell'inferno, adatto solamente a Lucifero stesso, e Giuda non è neppure autorizzato a salire nelle caverne dove si trovano gli altri dannati. Egli è così in profondità nell'abisso. E dopo la menzione della sua morte nel primo capitolo di Atti, scompare dalla Sacra Scrittura per non essere mai più menzionato. Ora, io credo che quest'uomo possa insegnarci alcune lezioni profonde e risveglianti. Quindi esaminiamo quello che la Bibbia dice su di lui. Prima di tutto, il suo nome. Giuda. Un nome comune. Lebeo, Taddeo, nel versetto 3, è anche chiamato Giuda. È semplicemente una forma di Giuda, la terra del popolo di Dio. Alcuni dicono che la radice significhi il Signore guida, ed altri pensano che la radice possa riferirsi ad uno che è oggetto di lode, ma che paradosso in ogni caso. Se significa il Signore guida, non ci fu mai qualcuno più evidentemente guidato da Satana di Giuda. E se significa degno di lode, non è mai esistito qualcuno più indegno di lode di Giuda. Così egli è un uomo molto, molto enigmatico, perfino in termini del suo nome. E dice che il suo nome non è solamente Giuda, ma Iscariota. E cosa significa? Fondamentalmente deriva da due termini, Ish, che significa uomo, e Keriot, che significa città. Era un uomo della città di Keriot. Questa è semplicemente un'identificazione geografica, perché Giuda è identificato geograficamente e gli altri 11 no. È importante perché egli è l'unico che non era Galileo. È l'unico ebreo proveniente dalla sezione meridionale. È l'unico ebreo giudeo. Tutti gli altri venivano dalla Galilea, e questo può indicarci che fin dall'inizio Giuda non fu mai veramente uno dei ragazzi. Inoltre, gli ebrei del sud si consideravano molto superiori agli ebrei rurali del nord e li avrebbero guardati dall'alto in basso, e di conseguenza potrebbe esserci stata una certa dose di orgoglio coinvolta che si approfondì col passare del tempo. Circa 37 chilometri al sud di Gerusalemme, a circa 11 chilometri da Hebron, c'era un piccolo gruppo di villaggi minuscoli. Erano costruiti vicino a fattorie dove la gente poteva coltivare la terra. E man mano che quei piccoli villaggi si riunivano e crescevano, divennero come una piccola cittadina, e quella piccola cittadina divenne nota come Kerioth. Ed in Giosuè, capitolo 15, al versetto 25, viene menzionata. Ed è proprio quel piccolo villaggio che diede luce a quest'uomo. Ad 11 chilometri da Hebron nacque un piccolo bambino che un giorno sarebbe diventato l'essere umano più odiato che sia mai vissuto. Dal suo nome passiamo in secondo luogo alla sua chiamata. La sua chiamata. E mi affretto ad aggiungere che la chiamata di Giuda non è registrata nella Bibbia, lo incontriamo per la prima volta proprio qui in questa lista, e non sappiamo come sia entrato a far parte del gruppo. Voglio dire, sappiamo che il Signore lo chiamò, ma non sappiamo le circostanze. Sappiamo che voleva che sia coinvolto, ma non sappiamo come si sia attaccato a Gesù. Apparentemente era attratto da Gesù, questo ovviamente è ovvio, lo seguì, rimase con lui. E rimase con lui più a lungo di molti altri falsi discepoli che abbandonarono molto prima. E infatti in Giovanni 6, ricordate, la settimana scorsa ho detto che c'erano molti discepoli che seguirono Gesù, ma quando egli pretese da loro un impegno totale, c'è scritto che molti di quei discepoli se ne andarono. Ma i 12, dice, rimasero. E così, anche quando Gesù chiese una dedizione totale, anche quando disse che dovevano mangiare la sua carne e bere il suo sangue, anche quando fece richieste assolute e molti lo lasciarono, Giuda rimase. Resistette. Rimase. E quindi era certamente attratto da Gesù. Io non credo che fosse particolarmente attratto dall'aspetto spirituale, penso che fosse attratto a un livello egoistico. Non credo che fosse veramente Gesù in sé ad attirarlo, io penso che fosse ciò che Gesù poteva fare per lui che lo attirò. Egli vide la potenza di Gesù e credette che quell'uomo avrebbe portato il regno. E non era interessato al regno per amore del regno o per amore di Cristo, era interessato al regno per ciò che avrebbe potuto guadagnare se fosse stato nel cerchio più interno. E così era totalmente motivato dall'egoismo, però tuttavia lo seguì. In modo tiepido, ma lo seguì. Quindi, in un certo senso, dal suo lato, egli scelse di seguire Gesù. Ma dall'altro lato, dal punto di vista di Cristo, egli fu scelto per seguirlo. Ed ecco qui che abbiamo lo stesso paradosso della scelta umana e della sovranità divina che troviamo anche nella salvezza. Noi veniamo a Cristo e scegliamo di credere in Cristo e tuttavia siamo scelti da Lui prima della fondazione del mondo. È un paradosso, è un problema teologico che, in definitiva, trova soluzione solamente nella mente di Dio. Cristo scelse Giuda e Giuda scelse Cristo. Ora, una cosa è certa. Gesù sapeva che Giuda lo avrebbe tradito. Ed è proprio per questo che lo scelse. Gesù conosceva il piano, capite? Potresti dire, com'è che faceva a conoscerlo? Boh, conosceva il piano per una cosa, perché era onnisciente, sapeva tutto. E fin dall'inizio, in Giovanni 6, versetto 70, quando dice molti se ne andarono ed i dodici rimasero, Gesù già in quel momento disse uno di voi è un che cosa? Un diavolo. Quindi fin dall'inizio lo sapeva. E lo sapeva anche per quello che dice l'Antico Testamento. L'Antico Testamento aveva predetto che uno dei suoi lo avrebbe tradito. Per esempio nel Salmo 41, versetto 9, leggiamo questo. Ed ha un significato messianico, ok? Dice, Salmo 41, 9, perfino l'amico mio più intimo, in cui confidavo, colui che mangiava il mio pane, egli ha alzato contro di me il suo calcagno. Il salmista vide nel futuro, vide il Messia che fu tradito da un suo amico intimo. Anche il Salmo 55 porta una prospettiva messianica, dal versetto 12 a seguire. Il versetto 12 dice, non è un nemico che mi insulta, altrimenti lo sopporterei. Non è uno che mi odia, che si innalza contro di me, altrimenti mi nasconderei da lui. Ma sei tu, un uomo pari a me, il mio compagno ed il mio amico intimo. Insieme avevamo dolci conversazioni ed andavamo con la folla alla casa di Dio. E poi scendete giù al versetto 21. Alla fine del versetto 20 dice, ha violato il patto? Le parole della sua bocca erano più morbide del burro, ma nel suo cuore c'era la guerra. Le sue parole erano più dolci dell'olio, eppure erano spade sguainate. Tradimento, ipocrisia ed ancora tradimento, sempre con una prospettiva messianica. E poi se guardate nella profezia di Zaccaria, al capitolo 11, proprio mentre parla di questo stesso evento, diventa ancora più specifico. Zaccaria 11:12 dice, ed io dissi loro, se vi sembra giusto, datemi il mio salario, se no, lasciate stare. Così pesarono per il mio salario 30 pezzi d'argento. Ed il Signore mi disse, ora ascoltate attentamente, ok? Gettalo al vasaio, il magnifico prezzo al quale sono stato stimato da loro. E presi 30 pezzi d'argento e li gettai al vasaio nella casa del Signore. Trattative, giusto? Qualcuno viene venduto per 30 pezzi d'argento, i 30 pezzi d'argento vengono gettati al vasaio nella casa del Signore. Che profezia intricata, eh? E che strana, perché cos'è che ci fa un vasaio nella casa del Signore? Oh, lo vedremo. Tradito dal suo stesso amico intimo per 30 pezzi d'argento. Il Nuovo Testamento semplicemente registra l'adempimento di ciò che l'Antico Testamento aveva già profetizzato. Quindi quando Gesù scelse Giuda, egli già sapeva che era il traditore e conosceva le profezie sul suo tradimento e quindi comprese e comprendeva l'intero piano e lo scelse proprio in base a quel piano. Ora seguitemi a Giovanni 17:12 e continuiamo a riflettere su questo punto. Giovanni 17:12. Gesù sta pregando al Padre e sta pregando riguardo ai discepoli, per i discepoli, sta pregando per i dodici. E dice: mentre ero con loro nel mondo, io li custodivo nel tuo nome. Coloro o quelli che tu mi hai dato, li ho custoditi e nessuno di loro è perduto. Padre, li ho custoditi, dice, e nessuno è perduto, se non il figlio della perdizione, oppure il figlio che si è perso. Il figlio che si è perso, Lutero lo tradusse proprio in quel modo, il figlio perduto, colui la cui natura è quella di essere perduto, quello che è sempre stato perduto, quello che è sempre stato condannato, che non ha mai cambiato la sua perdizione. Non è uno che ha perso la sua salvezza, ma uno la cui natura era già perduta. Non ne ha perduto nessuno se non il perduto, affinché la scrittura fosse già adempiuta. In altre parole, Gesù dice al Padre: Giuda è perduto perché quello è l'adempimento della scrittura stessa. Io dico quindi che Gesù lo scelse perché conosceva la scrittura, lo scelse per essere l'adempimento di quella scrittura, quello era il piano. Era il piano. Infatti, come ho detto all'inizio, Gesù disse: uno di voi è un diavolo. Non disse quale, ma conosceva il piano. Ora, ascoltatemi. Qui avete il paradosso. Potreste dire: oh, se è nel piano, allora Giuda è responsabile? Sì! Potreste dire: ma come può quindi Dio predeterminare la cosa, stabilire il piano, fare tutte le profezie, portarlo a compimento, inserire Giuda nella cosa e poi ritenerlo persino responsabile? È esattamente quello che Dio fa. Com'è che può farlo? Non lo capisco, perché la mente infinita di Dio è al di là della mia, però capisco molto chiaramente quello che dice la Bibbia, e per il vostro interesse nel risolvere il problema, ascoltate questo versetto, Luca 22:21-22. Dice proprio questo. Gesù qui sta parlando durante l'ultima cena e dice: ecco, la mano di colui che mi tradisce è con me sulla tavola. È qui presente, proprio qui. E poi Luca 22:22 dice questo: ed il figlio dell'uomo veramente se ne va, ascoltate qui, se ne va come è stato stabilito. In altre parole, io sto per andare, vado verso il tradimento, vado verso l'arresto, vado verso la morte, proprio come è stato stabilito. Il tradimento e l'uomo del tradimento erano stati stabiliti. Ma, ed eccolo qui, guai a quell'uomo per mezzo del quale io sarò tradito. Vedete? Da una parte è stabilito, dall'altra però Giuda è anche responsabile. E così è anche nella salvezza. Se siete stati salvati, lo siete stati perché quello è stato stabilito prima della fondazione del mondo, e se siete perduti, ne siete responsabili. E se non riuscite a conciliare quelle due cose, non sentitevi male, perché nessun altro è mai stato in grado di farlo. Guardate Atti capitolo 2 per un'altra illustrazione, al versetto 22. Non avete bisogno di risolverle, lasciate semplicemente che siano ciò che sono. Quando Pietro accusò la popolazione di Gerusalemme di aver ucciso il Messia, ascoltate com'è che lo disse. In Atti 2 sta parlando, e sta parlando di Gesù di Nazareth, al versetto 22, poi al versetto 23 dice: quest'uomo, cioè Gesù di Nazareth, dato nelle vostre mani, cioè consegnato alla morte, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. In altre parole sta dicendo: Dio lo consegnò, Dio lo aveva stabilito ancora prima, tutta la prescienza e tutta la pianificazione di Dio lo portarono a compimento, eppure voi lo avete preso e con le vostre mani empie lo avete crocifisso ed ucciso. Quindi vedete la potenza sovrana, la provvidenza sovrana di Dio può permettere ad un uomo come Giuda di voler seguire Cristo, di scegliere di seguire Cristo e tuttavia di essere nel pieno adempimento del piano divino ed allo stesso tempo avere comunque la propria scelta. Questa è la potenza di Dio. Ora, esteriormente parlando, Giuda non sembrava avere un carattere difettoso, ne sono certo, anzi, doveva avere qualità e capacità che lo resero persino raccomandabile. Per 3 anni fu con i discepoli e Gesù disse nella sala al piano superiore, lì in Giovanni 13, disse: uno di voi mi tradirà, e tutti gli apostoli reagirono, ricordate come reagirono? Dissero forse: oh, è Giuda? No, vero? Ognuno di loro disse: sono forse io? Perché? Oh, non avevano alcuna ragione di sospettare Giuda di quanta ne avessero di sospettare se stessi. Sapevano più cose su se stessi ed avevano una buona opinione di Giuda. Era un ipocrita straordinario. Era così bravo che lo elessero come tesoriere del gruppo. Proprio così. Gli affidarono il denaro. Tanto si fidavano di lui. Voi potreste dire, ma non lo conoscevano? Doveva avere un passato marcio, peccaminoso, se era un uomo così miserabile, così vile da fare questo a Cristo? Doveva avere una storia spaventosa? Sì, ma non era peggiore di quella degli altri? È difficile essere peggio di Matteo, che era un estorsore, un ladro, uno che prendeva tangenti. Sarebbe stato difficile essere peggio di Simone lo Zelota, che era un assassino. Quindi, sapete, erano tutti una banda piuttosto malmessa, se la guardate in quel modo. E Giuda deve aver recitato la più grande delle parti. Ed è interessante per me che non abbia mai alcuna parola da dire, finché non si lamentò dello spreco del denaro a Betania. In tutto il racconto biblico, in tutti i 3 anni, l'unica volta che aprì la bocca era quella. E sono sicuro che controllava molto bene le sue parole per mantenere la finzione. Aveva lo stesso potenziale di tutti gli altri. Avrebbe potuto essere Giovanni, Pietro o chiunque altro. Voglio dire, Cristo avrebbe potuto trasformarlo se il suo cuore fosse stato disposto. Era composto dalla stessa materia grezza, non era meno qualificato degli altri? Ma lo stesso sole che scioglie la cera indurisce l'argilla, e mentre gli altri uomini venivano ammorbiditi e modellati, lui veniva indurito. Probabilmente era giovane, era un ebreo piuttosto devoto, uno zelante, un ebreo patriottico che non voleva che i romani governassero, e vide un'opportunità nel seguire quest'uomo. Credeva che quest'uomo fosse il Messia e che avrebbe stabilito il regno, e che il regno sarebbe stato terreno e che avrebbe rovesciato Roma ed avrebbe cacciato i conquistatori ed avrebbe ristabilito il regno di Israele e sarebbero tornati giorni di prosperità e di gloria. E per lui tutto era terreno, era tutto grossolano, era tutto materialistico, tutto era qualcosa che si poteva tenere in mano, e vide la possibilità di salire sul carro della prosperità. Non fu mai veramente attratto dalla persona di Gesù per credere e per amarlo. Vide solamente Gesù come un mezzo per un fine, per ottenere qualcosa per se stesso. E sapete, poteva rimandare un po' la cosa, perché all'inizio non si unì al gruppo per il denaro, perché erano poveri. Ma pensava che se fosse rimasto abbastanza a lungo, dopo la rivoluzione avrebbe ottenuto la sua parte. Era disposto a fare l'investimento di alcuni anni per un dividendo che pensava sarebbe stato enorme. Così Gesù lo scelse, perché quello faceva parte del piano, ma lui scelse Gesù di sua propria volontà, perché vedeva la strada verso la prosperità personale. Quindi potremmo riassumere così la sua chiamata. Gesù scelse Giuda a causa del piano, e tuttavia offrì a Giuda ogni opportunità di non adempierlo. Gesù diede la lezione dell'amministratore infedele, dell'uomo che sprecò la sua opportunità, e la diede anche a Giuda. Gli diede la lezione dell'abito nuziale, la diede a Giuda. Gli diede lezioni sul denaro e sull'avidità. Diede lezioni sull'orgoglio a Giuda stesso. Disse molte cose. Uno di voi è un diavolo. Per avvertirlo. Ma Giuda non ascoltò mai e non applicò mai nulla, e continuò nella sua ingannevolezza. Il rapporto dei discepoli con lui è piuttosto interessante. Era nel gruppo numero 4, nell'ultimo gruppo, il che indica che non era un discepolo veramente intimo di Cristo, ed immagino che stesse un po' ai margini anche del quarto gruppo. Non si integrava perché non era un Galileo e rimaneva un pochino all'esterno, e penso che non abbia mai avuto una relazione significativa con il resto. Gli diedero il compito di portare il denaro, perché non bisogna essere spirituali per tenere la borsa, e probabilmente aveva una certa attitudine verso le finanze, un amore per le trattative, una vera inclinazione verso il denaro, ed è certamente ciò che cercava, e loro notarono la sua conoscenza in quel campo. Gesù sapeva tutto ciò che i discepoli non sapevano, però. Gesù sapeva esattamente chi era. Ma Gesù lo amò e cercò di raggiungerlo. E in Giovanni 13, all'ultima cena, Gesù disse: «Uno di voi mi tradirà». E tutti dissero: «Sono io, sono io». Ed egli disse: «Colui al quale darò il boccone è colui che mi tradisce». Il boccone era un pezzo di pane che si intingeva in una scodella, e in questa scodella c'era una sorta di pasta simile ad una marmellata fatta di frutta e di noci, e si prendeva il pane e lo si impregnava in quella salsa, ed era usanza in Oriente quella di onorare un ospite durante il pasto, e l'ospite d'onore sarebbe stato colui al quale il padrone di casa avrebbe dato il boccone, e il padrone lo intingeva e lo dava all'ospite d'onore, e disse: colui al quale darò il boccone è colui che mi tradisce, ed intinse il boccone e lo diede a Giuda, ed in quel preciso momento lo stava onorando, lo stava rispettando, gli stava mostrando amore, lo stava elevando. Fu penso un atto di affetto, un atto d'amore. Oltre ad avergli insegnato ed avvertito, egli arrivò perfino ad onorarlo. Continuava sempre a tendersi verso di lui, ma lui non rispose mai. E questo ci porta al terzo punto: il suo progresso nel tradimento. Il suo progresso. È nel Vangelo di Giovanni che dobbiamo andare per vedere il progresso. E possiamo in qualche modo capire ciò che stava accadendo. Passarono 3 anni e Giuda continuava a sperare che da un momento all'altro Gesù avrebbe preso il regno, okay? Voglio dire che stava per arrivare, vedeva miracoli su miracoli, poi un altro miracolo e le persone venivano guarite, i ciechi vedevano, i sordi potevano udire, gli zoppi camminavano, i muti parlavano, la gente veniva sfamata ed egli rimase meravigliato da tutte quelle cose. Sapeva che la potenza c'era per farlo e si aspettava che da un momento all'altro sarebbe successo, ed era così avido che continuava a rimanere lì e continuava a rimanere e restare lì con tenacia, aspettando che quel regno si sarebbe realizzato. Ora, mi affretto ad aggiungere che egli non era diverso dagli altri 12. Tutti credevano che il Messia fosse venuto, tutti credevano che il Messia avrebbe portato il regno terreno, tutti credevano che il Messia avrebbe rovesciato Roma, che avrebbe stabilito il regno e che loro sarebbero entrati nella gloria del regno. Tutti credevano di aver incontrato il leone della tribù di Giuda. Ma il Signore cominciò a dir loro che prima di essere il leone della tribù di Giuda doveva essere l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo. E parlò di morire, parlò di dare la sua vita, parlò di essere innalzato. Ed ogni volta che parlava di questo si poteva quasi sentire Giuda dire: che cosa? E credo che la cosa finale che distrusse veramente Giuda fu di fatto l'ingresso trionfale, quando Gesù entrò in città cavalcando e gli gridarono addosso: Osanna al figlio di Davide, e c'erano rami di palma ai suoi piedi e tutte le persone lodavano e lo riconoscevano come il Messia, ed egli era e Giuda sicuramente deve aver pensato: è proprio il momento, sta per succedere, che preparazione. Gesù scende dall'asino e fa un discorso, e questo è il suo discorso: se il chicco di grano non cade in terra e non muore, rimane solo. Devo morire. Ed io credo che quello lo abbia letteralmente devastato. Quella probabilmente fu l'ultima goccia che Giuda poté sopportare. Non sarebbe successo, e penso che quello lo rese finalmente chiaro per lui. Vedete, gli altri discepoli partirono dal punto in cui lui partì, ma il Signore li elevò ad un piano spirituale. Giuda però non arrivò mai lì. Il Signore li elevò ad un regno spirituale, a vedere le cose in una dimensione divina, ma Giuda non si sollevò mai da quel livello terreno grossolanamente materialistico. Egli era l'epitome del materialista grossolano. Gli altri discepoli avevano mondanità, sì, avevano avidità e avevano egoismo, ma tutto quello fu vinto dall'amore di Cristo. E cominciarono ad amarlo e nel loro amore per lui egli li elevò ad un altro livello. Però quello non avvenne mai nella vita di Giuda. Avidità, egoismo, materialismo, mondanità vinsero sull'amore. Gli altri furono elevati e lui rimase lì dove era. Gli altri divennero incorruttibili e lui divenne sempre più corrotto, sempre più avido. Alla radice del suo carattere c'era una passione terribile, terribile, e non fu mai disposto a rinunciarvi. E quindi, come il Faust di Goethe vendette la sua anima a Mefistofele, Giuda vendette la sua anima all'inferno stesso. Seguiamo la sequenza, Giovanni capitolo 12. Stiamo arrivando agli eventi finali, ci stiamo muovendo verso la croce. E Giuda è completamente e totalmente disilluso. L'attesa che potesse venire qualcosa di buono era completamente svanita da lui. Non rimaneva più nulla di buono, veramente, e non riusciva più a contenere la sua ipocrisia, non poteva più mascherare l'anima vile, sporca e miserabile che si trovava dentro di lui. E quindi a Betania avvenne un episodio che lo smascherò. E non credo che i discepoli lo colsero veramente, perché sospettavano così poco di lui che in realtà non interpretarono correttamente ciò che stava dicendo, Ma Maria, al versetto 3, prese una libra di olio profumato di nardo, molto costoso, ed unse i piedi di Gesù, asciugò i suoi piedi con i suoi capelli e la casa si riempì dell'odore del profumo. Lei stava semplicemente riversando il suo amore, i suoi affetti, dire questa cosa molto costosa per Gesù, ed è un qualcosa che una volta usata era perduta per sempre, quindi in un certo senso la sprecò, sì, in un certo senso la sprecò. Allora, uno dei suoi discepoli, e questa è la prima volta che l'uomo apre la bocca nelle Sacre Scritture, la prima volta, Giuda Iscariota, figlio di Simone, quello che lo avrebbe tradito. Mi chiedo chi fosse questo Simone. Povero uomo. Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri? Ormai odiava Gesù così profondamente che non poteva sopportare il fatto che gli venisse reso alcun omaggio. L'odio aveva preso il sopravvento. Ciò che era iniziato come attrazione, d'amore e fascinazione si era trasformato in odio perché Gesù non fece ciò che lui si aspettava e divenne ancora più frustrato e sempre più frustrato finché ebbe questo amore e odio e alla fine rimase solamente l'odio. Sprecare quell'olio su questo qui nel quale ho investito 3 anni sprecati. Oh, tra l'altro forse non valeva proprio 300 denari, potrebbe essere stata una sua esagerazione a causa dell'avidità del suo cuore per rafforzare un po' il suo argomento. Per effetto. Se lo fosse stato, sarebbe stato quasi 300 giorni di lavoro, quindi quasi un anno di salario per quell'ungento. E disse questo non perché si curasse dei poveri, ma perché era un ladro, dice il testo. Non lo divenne allora, lo era sempre stato, aveva rubato da quella cassa per tutto il tempo, per tutti e 3 gli anni, era un ladro ed aveva la borsa. E notate qui, il greco dice che sottraeva ciò che vi veniva messo dentro. Riuscite ad immaginare un uomo del genere? Un piccolo gruppo di persone che vanno in giro a fare del bene, lui era lì che rubava dalle loro risorse per tutto il tempo, non aveva assolutamente alcun amore per loro, nessun affetto per loro, il fatto che non conoscesse nessuno di loro e che venisse dal sud favorì molto bene per la sua segretezza, loro non sapevano nulla di lui e per tutto il tempo, per tutto quel tempo lui continuava a rubare dalla borsa, era un materialista e nella vita cercava solamente una cosa, cioè che poteva ricavarne e lo prendeva in qualunque modo potesse, se non avrebbe ottenuto tutto il regno almeno avrebbe ottenuto una qualche moneta uscendone. Questa era la motivazione fondamentale di Giuda ed alcuni hanno cercato di attribuirgli un buon motivo, ma non è possibile, non si può in nessun momento, in nessun modo, per 2 ragioni. La prima, Gesù disse uno di voi è un diavolo, secondo, prima che lo tradisse Gesù disse e Satana entrò in lui, non c'era nulla di buono in lui, era un miserabile. E quell'episodio avvenne ed immediatamente quella stessa notte Giuda lasciò Betania e provocò il primo incontro fatale con i capi dei sacerdoti e cominciò a negoziare con loro, come in Zaccaria capitolo 11, per 30 pezzi d'argento. Così il Signore fu unto per amore e fu tradito per odio quella stessa notte. E permettetemi di aggiungere subito che è ancora così ed è così per ogni uomo: o lo incoronate oppure lo tradite, non esiste alcuna via di mezzo, o siete Maria o siete Giuda, o riversate su di lui il vostro amore oppure lo vendete per qualunque prezzo abbiate stabilito. Guardate ora a Giovanni 13, dopo aver avviato il tradimento il nostro Signore si stava riunendo nella sala al piano superiore con i suoi discepoli, erano andati a Betania, quel luogo, e Giuda aveva sistemato la sua faccenda ed ora era ritornato per unirsi al gruppo e continuare la recita come un ipocrita. E quindi è rientrato, è di nuovo accolto nella comunione, Gesù gli lava anche i piedi, se potete immaginare la cosa, nella prima parte del capitolo. E poi Gesù dice al versetto 10, e voi siete puri, ma non tutti voi, e sta cominciando in un certo senso ad indicare Giuda. No? Non tutti voi, perché sapeva colui che l'avrebbe tradito, perciò disse non siete tutti puri. Versetto 18, non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, conosco gli 11 che sono salvati, ma affinché si adempia la scrittura, e poi cita il Salmo 41,9, colui che mangia il pane con me ha alzato contro di me il suo calcagno. Ora ve lo dico prima che avvenga, versetto 19, affinché quando sarà venuto crediate che io sono. Voleva che sapessero che egli lo sapeva, così che quando fosse accaduto avrebbero detto, wow, solamente Dio poteva saperlo prima che accadesse. E quando disse, uno di voi mi tradirà, loro non lo sapevano e dissero, sono io. Non era affatto evidente chi fosse, Gesù lo sapeva, doveva quindi essere un qualcosa di soprannaturale. Io sono sempre stato colpito dal versetto 21. Quando Gesù ebbe detto queste cose, fu turbato nello spirito. Fu turbato nello spirito era appesantito, era angosciato, era scosso, l'ingratitudine, il rifiuto dell'amore, l'odio, dell'ipocrisia, la ripugnanza del nemico, l'atrocità del peccato, l'orrore nel sapere che l'inferno aspettava Giuda e l'anticipazione del portare il peccato sulla croce. Sapete che egli sapeva che sarebbe morto su quella croce con tutti i peccati di tutto il mondo, oltre a portare tutto quello, era così tanto che lo straziava dentro e testimoniò dicendo: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Non riuscivano a crederci. Si guardavano l'un l'altro, dubitando di chi potesse essere. Non avevano alcuna ragione di pensare a qualcuno. Uno dei discepoli, quello che Gesù amava, era reclinato sul petto di Gesù. Simon Pietro dunque gli fece cenno di chiedere chi fosse colui di cui parlava e gli dice: Giovanni, chiediglielo, di chi sta parlando? Ora penso che Pietro lo chiese perché Pietro e Giuda erano molto simili per molti aspetti e agirono in modo ipocrita. Pietro sapeva di essere un peccatore di prima grandezza e penso che stesse semplicemente verificando se sarebbe stato lui, visto che aveva già tanti altri fallimenti. E Gesù rispose e disse: è colui al quale darò il boccone. E penso che questo lo disse a Giovanni e non credo che gli altri lo udirono, perché se gli altri lo avessero udito ci sarebbe stato un attacco. Giovanni però nella sua quiete lo accettò come parte del piano, perché Gesù disse: ve lo dico adesso affinché quando questo accadrà sappiate che io sono. Giovanni seguì il piano, gli diede il boccone. Poi versetto 27, versetto terrificante, e dopo il boccone Satana entrò in lui. Allora Gesù gli disse: quello che fai fallo presto. E nessuno dei commensali capì per quale motivo gli avesse detto quello. Nessuno sapeva perché lo avesse mandato via. Forse pensarono che lo avesse mandato a prendere altro cibo. Fuori, disse. Ormai era finita. Le porte erano chiuse. Satana entrò in Giuda. Non riesco ad immaginare nulla di più spaventoso. Una cosa è essere posseduti da un demone, un'altra è avere il diavolo stesso dentro di te. Voglio dire, per quale scopo il diavolo in persona entrò in quell'individuo? Cioè, deve essere stata un'impresa grandiosa, giusto? E prima che rimaniate troppo scioccati, potrebbe interessarvi sapere che il diavolo entrò anche in Anania e Saffira, due cristiani della chiesa primitiva a Gerusalemme, perché non diedero a Dio il denaro che avevano promesso di dargli e mentirono allo Spirito Santo. Non sembra così grave come tradire Gesù Cristo, non è vero? Ma Satana entrò in Giuda e Giuda se ne andò. Gesù rimase con i suoi e Giuda uscì per consumare il tradimento. Matteo 26,16 dice che cercò un'occasione per tradirlo. Marco 14,11 dice che cercò il modo in cui potrebbe tradirlo convenientemente. E di Luca 22,6 dice che cercava come tradirlo in assenza della folla, aveva paura della gente, voleva farlo di nascosto, voleva farlo bene e voleva farlo nel modo più facile. Temeva il popolo perché era stato lì all'ingresso trionfale, aveva visto la folla, ne aveva paura. E voleva farlo anche in modo che Gesù non sospettasse nulla, voleva farlo di nascosto. Così si incontrò di nuovo con i capi dei sacerdoti e fecero un accordo e fu venduto per 30 pezzi d'argento. Ed oggi sarebbe come un qualcosa come $20. E questo ci dice tre cose, ok? Primo, che le persone avide si accontentano di qualunque prezzo. Numero due, che quei capi dei sacerdoti avevano un disprezzo assoluto per Giuda, che non gli diedero un centesimo di più. E terzo, che odiavano Gesù perché era tutto ciò che pensavano valesse. E così stabilì che li avrebbe condotti da Gesù in un luogo segreto, in un posto appartato, e nel buio fitto della notte dovrebbero avere un segno. E così disse che il segno sarebbe stato colui che avrebbe baciato, altrimenti non avrebbero saputo chi fosse nel buio. E questo ci porta a Giovanni 18, la volta successiva nella quale vediamo Giuda. Alcune notti dopo, Gesù si trovava nel giardino, versetto 2, anche Giuda, che lo tradiva, conosceva il luogo, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda non solo profanò la Pasqua con denaro di sangue, profanò anche il luogo segreto e privato di devozione del nostro caro Signore. Profanò l'amicizia. Conosceva quel luogo? Radunò dunque una corte di soldati, delle guardie, dei capi dei sacerdoti e dei farisei e vennero con lanterne, con torce e con armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e disse loro: chi cercate? Vedete, Gesù sapeva che Giuda sarebbe arrivato, si sarebbe avvicinato a lui, l'avrebbe baciato e poi i soldati avrebbero attaccato e Giuda avrebbe detto: oh! Sapete, come se fosse stato sorpreso, come se non sapesse nulla. Giuda l'avrebbe baciato per metterlo a suo agio affinché non pensasse che stesse succedendo qualcosa. Gesù sapeva tutto. E così, cos'è che fece? Eliminò la necessità del bacio. Uscì e disse: chi cercate? Ed essi dissero: Gesù di Nazareth. Ed egli disse: sono io. eliminando così la necessità del bacio. Ma solo per mostrarvi l'abisso dell'oscurità del cuore di Giuda, egli lo baciò comunque. Il cuore diabolico che lo spinse a quel bacio inutile. Anche se non era più un bacio per identificazione, era un bacio solamente per fingere innocenza. Un atto supremo di ipocrisia. Oh, e tra l'altro in Matteo 26 ci viene detto dal greco che lo baciò ripetutamente. Mamma, bisogna essere veramente un carattere veramente vile per fare una cosa simile. Non riesco ad immaginare il cuore del nostro Signore. Non riesco ad immaginarlo. Posso capire com'è che abbia potuto sopportare l'odio dei sacerdoti, il frastuono della folla. Posso capire come abbia potuto sopportare la codardia di Pilato, la brutalità dei soldati. Posso capire come abbia potuto attraversare il rinnegamento di Pietro. Ma come si può mai sopportare questo? E poi sapete quale fu la risposta di Gesù? In Matteo 26 ci viene detto che Giuda continuava a baciarlo e Gesù gli disse: amico, che stai facendo? Tradisci il figlio dell'uomo con un bacio? Amico, disse. Sempre colui che amava, sempre colui che perdonava. E così fu tradito da un uomo che viveva per l'avidità. E sapeva che il gioco era terminato e se poteva ottenere anche solamente $10 era meglio di niente. Lasciate che vi faccia una domanda. È l'atto di Giuda così unico? È l'unico atto nel suo genere? Non proprio, vero? Perché leggerete anche nell'Antico Testamento, nel libro di Ezechiele, come Dio fu profanato tra il popolo per manciate d'orzo e per pezzi di pane. E se leggeste il profeta Amos, leggereste di coloro che vendettero il giusto per denaro e permettetemi di suggerirvi oggi che gli uomini hanno sempre venduto Cristo e continueranno sempre a venderlo per qualunque cosa ritengano valga di più. Ascoltate questo. Potrebbe non essere per argento, potrebbe non essere per oro. Ma tuttavia a migliaia e migliaia il principe della vita viene venduto. Venduto per un'amicizia senza Dio, venduto per un'ambizione egoista, venduto per una frivolezza passeggera, venduto per un nome vuoto. Venduto nel mercato della scienza, venduto nei seggi del potere, venduto al santuario della ricchezza, venduto nell'ora del piacere. Venduto per il tuo terribile affare che solo l'occhio di Dio può vedere. Rifletti, anima mia, alla domanda, perché cos'è che sarà venduto da te? Venduto, oh Dio, che momento zittì la voce della sua coscienza, venduto agli angeli piangenti e registra la scelta fatale. Venduto, ma il prezzo accettato si muterà in un carbone ardente con i dolori di un tardivo pentimento che bruceranno profondamente nell'anima. Giuda vendette Gesù per avidità. Le persone continuano a farlo per il loro guadagno illecito, per il loro stile di vita e per tutto il resto. Perché lo fece? Perché? Oh, certo c'era malizia, certo c'era ambizione mondana, c'era vendetta, odio per ciò che era buono, rifiuto di ciò che era puro, orgoglio, ingratitudine, ira, ma più di tutto semplicemente avidità. Avidità grezza, materialismo mondano. Vi dico questo, nessun uomo assomiglia più al diavolo di un apostolo pervertito. Immagino che sia per questo che odio così tanto i falsi insegnanti. Potrei parlare per un momento della sua morte? Giacomo dice che la concupiscenza, quando ha concepito, genera il peccato. Giacomo 1, e quando il peccato ha concepito, produce che cosa? La morte. E Proverbi 10:7 dice che il nome degli empi marcirà. Povero Giuda. Vendette Cristo, vendette i suoi stessi compagni apostoli, vendette la sua anima e comprò l'inferno. Ed il prezzo fu troppo alto. Sapete cosa fece? Lo sapeva, perché il suo cuore era pieno di tale dolore, di tale rimorso, che in Matteo 27:3, al versetto 3, ci viene detto questo. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che era stato condannato, e com'è che fu condannato? Dalla sua coscienza! La convinzione del peccato doveva essere su di lui così forte da martellargli la testa, si pentì, dice. Ora, questo potrebbe suonarvi bene, ma non è la parola greca per il pentimento, questa è la parola per indicare il desiderio di cambiare i propri sentimenti. Si sentiva male, se ne stava rammaricando. Ora, un uomo spirituale affronta la sua coscienza spiritualmente, giusto? Va a Dio per ricevere perdono, ma un materialista, un uomo grossolanamente terreno, affronta i suoi problemi su un piano terreno e così invece di andare a Dio con il suo bisogno su un piano spirituale, tornò dai capi dei sacerdoti su un piano materiale e gettò indietro il denaro, pensando che con quell'atto fisico di restituire il denaro avrebbe potuto alleviare la convinzione spirituale. Ma non poteva. Il suo cuore, non perdonato, gridava vendetta contro se stesso e così prese quella stessa vendetta su se stesso e la Bibbia dice che si impiccò. Dopo aver gettato il denaro sul pavimento del Tempio, in Atti 1 ci viene detto che morì con le viscere squarciate. Alcuni pensano che quei due racconti siano in conflitto, Non lo sono, non riuscì ad impiccarsi meglio di quanto riuscisse a fare qualunque altra cosa. O il nodo non fu sufficiente, o il ramo si spezzò e dopo essersi impiccato sopra un precipizio, precipitò e le sue viscere si squarciarono sulle rocce sottostanti. Oh, e tra l'altro, cos'è che fecero con il denaro che aveva gettato lì nella casa del Signore? Dissero, non è lecito metterlo nel tesoro? E così adesso all'improvviso vogliono parlare di cos'è legale? Poiché è prezzo di sangue, non possiamo usarlo nel tesoro? E quindi tennero consiglio e con esso comprarono il campo del vasaio per seppellirvi gli stranieri? Ed è esattamente quello che l'Antico Testamento disse, che 30 pezzi sarebbero stati dati al vasaio nella casa del Signore. Ed il piano si compì. E sapete che cos'è che ci sta dicendo tutto questo? Che Dio sta dominando sopra la stupidità e la malvagità degli uomini per compiere la sua parola. Ascolta, alcuni hanno detto, le persone del Nuovo Testamento conoscevano l'Antico Testamento e quindi cercarono di adempierlo per far apparire bene Cristo in qualche modo. Sì? Dici? Allora, come mai anche i farisei lo adempiono continuamente anche quando lo odiano? Questo ci mostra veramente chi ha il controllo, no? Se togliendosi la vita stessa, Giuda pensava di poter porre fine alla miseria della sua coscienza, fece un errore terribile perché ora ha una coscienza miserabile per sempre e per l'eternità all'inferno. Infine, abbiamo considerato alcune cose importanti: il suo nome, la sua chiamata, il suo progresso, il suo tradimento e la sua morte. E potrei concludere, voglio che mi ascoltiate molto attentamente, con alcune lezioni che possiamo imparare dalla vita di Giuda. Giusto? Molto velocemente, ascoltate. Primo, Giuda è il più grande esempio al mondo di opportunità perdute. Nessun uomo mai, mai, mai è una tragedia più grande di questo. 12 uomini nella storia dell'umanità hanno avuto il privilegio di camminare per 3 anni alla presenza del Dio vivente incarnato e lui lo perse, gli altri 11 lo colsero. Incredibile! E ci sono persone che siedono alla presenza di cristiani e quindi alla presenza di Cristo, in un certo senso ci sono padri in famiglie, madri in famiglie e persone nelle chiese che vanno e vengono e vivono la loro vita attorno a loro. Ci sono tutte queste persone nelle quali dimora il Cristo vivente e stanno perdendo quell'opportunità e vanno nell'eternità senza di Lui. Ma Giuda è il peggiore di tutti e coloro che continuano a perdere l'opportunità sono solamente nella sua linea. Egli stette nei dintorni più splendidi che il mondo abbia mai conosciuto e fu dannato per sempre. Si accontentò di associarsi con lui e niente di più. In secondo luogo, egli è il più grande esempio al mondo di privilegio sprecato. Il più grande esempio di privilegio sprecato. Voleva il denaro? Voleva le ricchezze, voleva i beni ed avrebbe potuto possedere l'universo intero per sempre. Ma lo ha venduto per 10 o per 20 dollari. Dio offrì a lui e a ogni anima le ricchezze dell'eternità. Che razza di affare stupido state facendo dicendo di no a quello per dire di sì ad una qualche miseria che alla fine brucerà con questa terra. In terzo luogo, Giuda è la più grande illustrazione al mondo dell'amore per il denaro, come la radice di ogni male. Amava il denaro a tal punto da vendere veramente il Dio vivente. Ecco fino a dove l'avidità può portare un uomo. È un monumento alla forza distruttiva e alla dannazione dell'avidità. In quarto luogo, E qui cambiamo un pochino angolazione. Io credo che Giuda sia la più grande lezione nella storia del mondo sull'amore paziente e longanime di Dio. Solamente Dio poteva veramente sapere ciò che sapeva e tollerare la presenza di quell'uomo per così tanto tempo. Quella è la paziente longanimità di Dio. E poi avergli teso la mano con affetto ed avergli offerto il boccone, perfino dopo il bacio, avergli detto amico. Una testimonianza incredibile della pazienza di Dio. Ed infine, io credo che Giuda fornisca un elemento essenziale nella preparazione di Cristo per il suo ruolo di sommo sacerdote. Servì ad uno scopo. La Bibbia ci dice che Cristo fu reso perfetto attraverso la sofferenza, che divenne un sommo sacerdote compassionevole. E molti uomini vengono traditi, molti uomini vengono feriti nella casa dei loro stessi amici, le persone feriscono profondamente altre persone e tutti noi abbiamo conosciuto il dolore, la sofferenza di quel genere di cose. Quando andiamo al Signore Gesù e diciamo, sai, questo mi è accaduto nella mia vita, mi capisci? Oh, certo che capisce. Parte del perfezionamento della sua opera di sommo sacerdote passò attraverso il fatto che dovette sopportare tutto questo da parte di quest'uomo. Ebbene, per qualunque lezione debba essere applicata alla vostra vita, io prego che lo Spirito Santo compia quell'opera. Quest'uomo è l'ipocrita più ipocrita di tutti i tempi ed è per noi un'illustrazione di persone che possono nascondersi proprio nella presenza di Cristo ed essere però piene di Satana. E potrebbe essere vero perfino per qualcuno qui presente. Siete stati nella chiesa, ma siete ipocriti. Gesù disse, Giuda andò al suo luogo, proprio dove apparteneva. E la tragedia della vita di quest'uomo può essere riassunta nelle parole del nostro Signore che disse in Matteo 26:24, sarebbe stato meglio per quell'uomo non esser mai nato. Ed è così che sarà per le persone che rigettano Cristo. E concludo con questo. Qualcuno ha scritto, e credo che riassuma un po' tutto, ancora come un tempo, l'uomo da se stesso stabilisce il proprio prezzo. Per 30 pezzi, Giuda vendette se stesso, non Cristo. Chiniamo il capo in preghiera. E mentre avete il capo chino in questi ultimi istanti, se non conoscete Cristo, lo avete venduto per qualunque cosa vi impedisca di venire a Lui, per qualunque cosa abbiate valutato più di Lui, quello è il vostro prezzo. Forse è l'avidità, o il guadagno illecito, forse è un qualche peccato, un qualche atto d'orgoglio, di ostinazione, una presunta sapienza, una filosofia umana, una qualche relazione immorale, qualunque essa sia, è il vostro prezzo. E nel venderlo avete venduto la vostra anima. E spero che qui non ci sia nessuno nella linea di Giuda. E se ci sono, Gesù tende la vostra mano proprio a voi come la tese a Lui. Ed io confido che oggi aprirete il vostro cuore e riceverete Cristo. Chiedete il suo perdono proprio lì dove vi trovate, nel silenzio di questo momento, e diventatelo ad essere il vostro Signore e Salvatore. E così facendo entrate nella beatitudine del suo regno eterno. Padre, abbiamo avuto una mattina meravigliosa nell'adorazione, solenne, nella parola. Riportaci qui di nuovo questa sera mentre consideriamo il Vangelo, il messaggio meraviglioso del Libro di Romani. Aiutaci a mettere nel giusto ordine le nostre priorità. Signore, forse ci guiderai verso una qualche persona non ancora salvata che potremmo perfino portare qui questa sera. Dio, aiutaci ad avere le giuste priorità, il giusto orientamento. Fa che questo sia un giorno speciale, un giorno di gloria per il tuo nome, mentre lo viviamo per la tua causa e per il tuo regno. Ti ringraziamo, Signore, per la nostra comunione di questa mattina, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.